credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Dal 9 al 19 di aprile la Congregazione dei Padri Rogazionisti è in festa per la riesumazione e la ricognizione canonica della salma di Padre Pantaleone Palma, il primo e principale collaboratore del fondatore dei Rogazionisti, Sant'Annibale Maria di Francia. Le spoglie del padre Pantaleone Palma verranno traslate dal cimitero del Verano di Roma al santuario di Sant'Antonio a Oria, in provincia di Brindisi. Per questa occasione la casa LDC Velar dedica al padre Pantaleone Palma un volume di Gaetano Passarelli, che ne parla al microfono di padre Vito Magno.
Gaetano Passarelli, chi è padre Pantaleone Palma?
Il braccio destro di Sant'Annibale di Francia.
Cioè il fondatore dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo.
Quando Sant'Annibale fondò a Messina le due congregazioni, prima quella femminile e poi quella maschile, ebbe l'opportunità di incontrare questo sacerdote pugliese che si affezionò a lui prima come direttore spirituale, poi seguendo i suoi ideali. Dopo la morte di Padre Annibale fu uno dei responsabili della congregazione.
Ma come venne a conoscere il padre di Francia?
Padre Palma è di Ceglie Messapico, in provincia di Brindisi. Diventato sacerdote, il vescovo gli permise di fare l'università statale e quindi si doveva laureare in lettere e filosofia. Siccome a Messina c'era un suo compaesano che aveva la cattedra di filosofia, professor Vincenzo Lilla, invitò il Palma ad andare a Messina a chiudere il suo ciclo di studi. Chiese dove poter abitare in un ambiente più o meno religioso. Allora il Lilla, che era un entusiasta dell'opera iniziata dal Di Francia, lo indirizzò presso l'opera nascente di Padre Annibale. E in quella occasione, mentre frequentavo l'ultimo anno dell'università, ebbe modo di constatare qual era l'ideale applicato nei confronti dei poveri da parte di Padre Annibale. Si entusiasmò al punto che lasciò gli studi per dedicarsi completamente e mettersi alla sequela di questo santo.
Era già sacerdote?
Sì, è stato ordinato nel 1899, con il Di Francia si incontrarono nel 1902. Inizialmente insegnava al seminario vescovile di Ceglie. Nacque anche un problema molto serio, perché il vescovo, quando venne a saperlo, non lo volle scardinare dalla sua diocesi. I suoi fratelli con l'arciprete addirittura andarono a Messina per fargli cambiare idea. Ma lui, convinto nel seguire i passi di Padre Annibale, invece portò gli altri a vedere che non stava falsando assolutamente la strada.
Da che cosa scaturiva la fiducia che Padre Annibale di Francia riponeva in Padre Palma?
Dal fatto che una volta che il decise di mettersi alla sequela di Padre Annibale, e versando l'opera appena iniziata abbastanza precariamente dal punto di vista economico, si buttò veramente anima e corpo a propagandare il pane di Sant'Antonio per aiutare gli orfani e dall'altra parte la preghiera per le vocazioni. In realtà Palma aveva una mentalità abbastanza organizzativa e soprattutto non vedeva nessun sacrificio davanti a sé quando era da promuovere sia l'opera dal punto di vista materiale che spirituale.
Un ruolo che oggi si direbbe di amministratore delegato.
divenne effettivamente l'amministratore delegato per quanto riguarda le opere. Tanto è vero che quando c'era da fare una fondazione, Annibale mandava in esplorazione e poi in organizzazione Palma.
Gaetano Passarelli, cosa successe dopo che nel 1927 morì Sant'Annibale di Francia?
L'amministrazione e la direzione delle opere del Di Francia naturalmente avevano un sistema abbastanza familiare ancora, e quindi successe, come spesso avviene, che delle invidie, delle gelosie, della paura dell'ascendente che quest'uomo aveva, spinse alcune persone ad accusarlo per cercare di metterlo fuori concorrenza.
Maldicenze, immagino, di ordine amministrativo e morale, come capita anche nella vita dei santi.
Purtroppo arrivarono al Sant'Uffizio e lui fu condannato. Dopo qualche anno, su insistenza del suo confessore Padre Beschin e di altri personaggi, che, tipo Don Orione, che lo ammiravano, si fece ricorso al Papa, e il Papa fece in modo tale che lui potesse riprendere a celebrare. Quindi non so, ci fu una sorta di riabilitazione. Però era stato minato profondamente sia nel morale sia anche nel fisico, così che l'anno dopo, o pochi mesi dopo, insomma, morirono, era nel 1935.
Nel libro lei scrive che pochi giorni prima della morte le maldicenze furono riconosciute completamente false. Che dire allora di questa testimonianza eroica?
Quest'uomo, nell'iter della sua vita e soprattutto poi negli ultimi anni con la prova che ha avuto, si è dimostrato di essere un sacerdote di una fede molto profonda e nella volontà assolutamente di non recare danno a quella che sarebbe stato lo sviluppo dell'opera.
Che idea si fecero di lui i passionisti della Scala Santa con cui convisse dal 1932 al 1935?
La cosa molto bella è che tra i tanti reclusi che stavano alla Scala Santa, quando padre Palma morì, il direttore responsabile lasciò un lungo giudizio sul registro, cosa che non avviene per gli altri.
Cosa scrisse?
Dice che quest'uomo aveva profondamente impressionato sia i padri sia anche i novizi, al punto che il maestro dei novizi permetteva che i novizi andassero a parlare e a fare dei colloqui spirituali con quest'uomo, ritenuto proprio con una fede incredibile, e quindi naturalmente lasciò un'impronta. E ancora attualmente c'è uno dei padri che lo conobbe che ricorda perfettamente questo atteggiamento e ricorda quando lui morì e per amore gli posero tra le mani nella bara il riconoscimento della sua innocenza.
Gaetano Passarelli, sono passati 77 anni da quando è morto padre Palma. Perché solo ora si parla e si scrive di lui?
Se ne parla quest'anno per la esumazione della salma che sarà portata da Roma alla casa che è stato un po' il trampolino di lancio di tutte le opere del padre Annibale di Francia nelle Puglie, che è Oria. In questa occasione si è voluto portare in vista tutti coloro che ruotano intorno alle opere del Di Francia come un sacerdote che è vissuto di fede, è morto per la sua fede, per la fede che aveva anche nel suo fondatore. Quindi un esempio molto grande che può essere portato in un anno come questo, in cui viene celebrato l'anno della fede.
E adesso andiamo idealmente a Siena, al Duomo di Siena in particolare, per visitare la Porta del Cielo. E siamo in collegamento telefonico con Mario Lorenzoni, dell'Opera della Metropolitana di Siena, che appunto ci parlerà di questa importante scoperta, perché veramente per la prima volta viene aperta dopo molti anni al pubblico, la possibilità appunto di vedere fino al prossimo 27 ottobre, si è aperta da pochi giorni, soltanto il 6 aprile, questa Porta del Cielo. Di che cosa si tratta esattamente?
Ma guardi, si tratta di una cosa fantastica scoperta in maniera del tutto casuale. Allora, sulla porta laterale del Duomo esiste un ingresso abbastanza angusto e da questo ingresso parte una scala a chiocciola che porta ai sottotetti. Sono 79 gradini, siamo quasi a 20 metri di altezza dal pavimento del Duomo, no? Uh-huh. E questi sottotetti erano frequentati solo ed esclusivamente dalle maestranze dell'opera del Duomo e erano diventati un accumulo di, mi lasci dire, di rifiuti di materiali di edilizia, poi invasi dai piccioni con tonnellate di guano di piccioni, eccetera, e noi cominciamo un'opera di ripulizia, ma è un'opera che risale abbastanza lontano nel tempo. L'opera è stata imponente, sono partite, le dico, oltre 50 autotreni di materiali che abbiamo smaltiti, quindi le do una dimensione, le dico questo numero per darle una dimensione di quello di cui parliamo. Mm-hmm. Frequentando questi sottotetti ci siamo accorti fatalmente che è una cosa straordinaria per una serie di motivi. Allora, il primo in assoluto, quello che è più suggestivo direi, è che lei ha una visione dall'alto del Duomo di Siena, è praticamente attaccato al tetto, quindi vede questa volta stellata che, come lei sa, non è così comune nelle cattedrali, è abbastanza rara da trovare, no? Quindi uh-huh. proprio lei ha la sensazione di toccare il cielo. E poi dall'alto ha delle viste straordinarie della nostra cattedrale, degli scorci che sono fantastici, praticamente il percorso che noi abbiamo tirato fuori gira intorno alla cupola e lei vede da tutte le prospettive proprio il Duomo di Siena, con delle visioni d'assieme che sono mozzafiato, le sembra di vedere una cosa che non ha mai visto, anche a noi che ci viviamo dentro. Poi c'ha una parte di percorso è esterno, per cui ha dei panorami della città estremamente suggestivi. Da una parte le sembra di toccare la Torre del Mangia più o meno alla stessa altezza, dall'altra parte vede per esempio la Basilica di San Domenico, che fa persino fatica a riconoscere in questa prospettiva completamente diversa da quella dalla quale siamo abituati a vederla, e la vede laggiù in basso, insomma, capisce? Questa basilica straordinaria. Poi l'interno ha un'altra suggestione, a mio giudizio, che non è trascurabile, per alcuni versi è commovente. Intanto lei vede come, quali erano le tecniche, anche senza essere un ingegnere o un architetto, vede le tecniche costruttive di un tetto di quelle dimensioni di secoli e secoli fa, no? E pensare come potevano portare su certi tipi di travi che sono magari lunghe 20 metri con diametri che fanno paura per sostenere la volta del tetto, è un qualcosa che incuriosisce, ed ecco che noi abbiamo voluto mettere in uno spazio relativamente ampio una sorta di piccolo, mi lasci dire pretenziosamente, museo delle attrezzature che servivano agli operai di un tempo per realizzare le opere che oggi ammiriamo. E quindi lei trova quelle che venivano chiamate le taglie, che sono delle carrucole a molti strati, diciamo così, che demoltiplicano in maniera violenta il peso, e con quelle carrucole gli operai riuscivano con uno sforzo relativamente modesto a portare su statue da quintali, capisce? O sì. Travi, o le travi di cui parlavamo prima. Poi vede, per esempio, sul muro ci sono dei posti dove lei trova i disegni degli architetti che indicavano agli scalpellini come dovevano essere fatti alcuni particolari, disegni fatti a mano che sono originali e che sono bellissimi da vedere. Ed ecco che abbiamo messo vicino il tavolo dello scalpellino con gli strumenti che usava per sì. realizzarlo. Quindi è una cosa che le dà una certa commozione. Gli strumenti sono tutti originali, uh-huh. li abbiamo ritrovati nei nostri depositi e li abbiamo riportati lì. Vede il rispetto, per esempio, per i materiali, che oggi non c'è più. Lei vede dei martelli che a forza di battere sono incavati praticamente, no? Uh-huh. E questo, se lo paragona ai tempi che noi stiamo vivendo, la riporta un momentino a quello che è il senso dell'amore per il lavoro, per i materiali che si usano, per le cose che si fanno che non ci sono più,
certo.
Oggi
certo.
Sono tutto tutto è consumo, no? Tutto è buttato via subito.
Il nome appunto che è stato dato a, questo, a questa iniziativa, a questa possibilità appunto di visitare questa parte dell'uomo è la Porta del Cielo. Per quale motivo questo nome?
Ma guardi, la Porta del Cielo intanto perché, ripeto, come ho detto all'inizio, si arriva al cielo della cattedrale, no? Uh-huh. E poi ci sono anche dei motivi, tutto quello che noi facciamo cerchiamo di ricollegarlo come è giusto che sia, perché non dobbiamo mai dobbiamo sì apprezzare il lato artistico, ma dobbiamo ricordarci che siamo in un posto che è la massima espressione religiosa di un popolo, no? Evidentemente di ricollegarlo a motivi che sono anche religiosi, per cui ci siamo rifatti anche a quello che era l'idea di Giacobbe, eccetera. Poi abbiamo nella storia tante persone che hanno detto non, il Duomo di Siena sembra di entrare in un pezzo di cielo, perché la caratteristica, come lei sa molto bene, del Duomo di Siena noi, è quello che lo rende in qualche modo unico, è il suo interno. Il suo interno perché, vede, di cattedrali bellissime noi in Italia ce ne abbiamo molte, poi ce ne sono molte anche nel resto d'Europa evidentemente, ma Siena non bisogna mai dimenticare che ha dato i natali a oltre 7 papi. Uh-huh. Ognuno di loro ha voluto lasciare in qualche modo un segno nella sua città, e questo ha fatto sì che l'interno del Duomo di Siena è una raccolta straordinaria di artisti che sono i massimi artisti che la storia ci ha tramandato. Quindi lei trova dentro, di scultura, dal Nicola Pisano al Federici, al Michelangelo, al Bernini, capisce? È uno scrigno enorme. Se le parla di pittura, trova dentro, non lo so, dal Pitturicchio al Beccafumi, ma mi fermo qui, non voglio far torto a nessuno, no? Ecco, e questo lo rende abbastanza unico come cattedrale. Quindi quando uno entra nella nostra cattedrale, effettivamente viene in qualche modo rapito da tutto quello che è il disegno complessivo di questa eccezionalissima opera d'arte e di fede.
Sì, il Duomo è dedicato all'Assunzione, no? Mi sembra, all'Assunzione della Madonna.
Assolutamente sì. Le ricordo anche che il Duomo è dedicato a Maria Assunta come la città di Siena. Mm-hmm. E se mi permette una notazione su questa dedica che io ritengo particolarmente importante, dietro l'altare principale in alto c'è una grande vetrata di Duccio di Buoninsegna.
Sì.
È una vetrata straordinariamente bella ed è fatta in un modo particolare, perché ai quattro angoli è divisa in spicchi, e ai quattro angoli ci sono i quattro protettori di Siena, perché Siena ha un patrono come tutti, no? Che è Sant'Anzano, ma i protettori di Siena sono quattro in realtà, no? Perché questo? Un po' forse per abbassare anche il ruolo del patrono, in quanto il patrono di Siena per Siena è la Madonna. Ecco, questa vetrata che è stata fatta nel, se ricordo bene la data, se sbaglio mi perdonerà, io non sono uno storico dell'arte, sì, ma credo 1308, rappresenta nella sua fascia centrale l'Assunzione della Madonna in cielo, quindi ha la prima figura che è la Dormitio Virginis, poi la mandorla e poi il coronamento della Madonna. Ecco, Siena era devota all'Assunzione della Madonna già nel 1300. Io voglio ricordare che, siccome non sono più giovane, mi ricordo quando diventò dogma di fede sotto Pio XII.
Sì.
Quindi parliamo di pochissimi anni fa. Ecco, questa devozione di questa città alla Madonna è una cosa che pervade in maniera fortissima il Duomo di Siena.
Volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori che quello che appunto lei ci diceva della difficoltà in qualche modo d'accesso, no? Proprio a questo, a questa meraviglia, fa sì anche che la visita sia soltanto su prenotazione e che quindi anche i gruppi appunto che possono partecipare hanno un numero massimo appunto di partecipanti. E volevo ricordare il numero presso cui è possibile fare appunto queste prenotazioni o prendere delle informazioni, che è lo 0577286300, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. E io quindi ringrazio il dottor Mario Lorenzoni di essere stato in nostra compagnia, di averci descritto questa meraviglia che sarà possibile visitare fino al prossimo 27 ottobre. Quindi l'appuntamento appunto anche per i nostri ascoltatori è al Duomo di Siena. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
La ringrazio moltissimo e un cordialissimo saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.
Thank you.